L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:05 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dal Parco Ciani di Lugano. Siamo a due passi dalla pista di ghiaccio, anzi dell'Ice Village, pronti a raccontarvi del verde che ci circonda, e lo faremo partendo da una notizia. Pochi giorni fa, il 12 dicembre, il Consiglio federale ha approvato la Strategia Integrata Foresta e Legno 2050. Anche il Canton Ticino è pronto con il piano forestale cantonale, con una visione, quella di assicurare attraverso una gestione forestale sostenibile la multifunzionalità dei boschi nel contesto dei cambiamenti climatici e delle politiche energetiche. Ne parleremo con Andrea Pedrazzini, capo della sezione forestale del Dipartimento del Territorio. Con noi naturalmente anche Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis con i consigli della domenica. Ma partiamo subito col quartetto del Gaggio e poi, come detto, con Andrea Pedrazzini insieme a noi.
Le torna dalla Francia al Juan, le più malsa faccia marcia, quanto al parla camisa nera al decemi all'arco, a Paris al gaccio a malpana, un velone parlo la beca. Le tornato il parisien, con giolunta andava a sé, al tabala con antre, la mazzurca coi passet, i sciavacchi e parlo i godas. Ai tu sana il gallisce tambra, sto valur che pretes parche il sampo il francese salve fa, un bel dal paes. Sura il labar al gallisce pegas, al pretende di sa chiama mustas, la traiatica mia artista, proprio che il faceva il sedecista, quando al canta il fai resta pes. Al sume a un manzo cotales, le tornato il parisien, con giunta andava a sé, al tabala con antre, la mazzurca coi passet, i sciavacchi e parli di godas, ai tusana il gavisce tambras. Tu valur che pretes parche il sampo il francese salve fa un bel dal paes. Vuoi Juan fammi calmaran, cambia il disco torna nostra. Se t'avere scateci dormin dal toleg vienta lì, da falmena frec. Se t'avere scateci dormin dal toleg vienta lì, da falmena frec.
9:09 minuti, Andrea Pedrazzini, capo della sezione forestale del Dipartimento Territorio, Canton Ticino, buongiorno e benvenuto a Lugano.
Buongiorno.
Partiamo dall'alto, partiamo dalla Confederazione per poi scendere e fare un focus sul Canton Ticino. Quindi Berna, 12 dicembre, pochi giorni fa, le foreste e il loro legname svolgono funzioni importanti, forniscono servizi preziosi per la popolazione, il clima e la biodiversità, e fino a qua ci siamo. Il 12 dicembre 2025 il Consiglio federale ha approvato la Strategia Integrata Foresta e Legno 2050, e così, Andrea, si sono definiti, diciamo, orientamento strategico della Svizzera nel settore forestale del legno per i prossimi anni. Quindi una strategia che integra aspetti di conservazione e di utilizzazione. Vuol dire che di fondo questi due aspetti sono sempre stati presi in considerazione, credo, anche negli ultimi anni. Non si è scoperto niente di nuovo, forse però c'è un'attenzione ancora più maggiore, non si dice ancora più maggiore, ma un'attenzione maggiore.
Esattamente, allora la Confederazione come i cantoni attualizzano regolarmente le strategie di gestione del bosco rispettivamente della legna. Quella della Confederazione andava fino al 2020, strategia bosco 2020, e è stata prolungata fino al 2024, e con le sfide e un po' i cambiamenti in atto è stato deciso a livello federale di integrare la strategia bosco con la strategia legna, perché appunto le sfide che ci accompagneranno nel futuro, in particolare i cambiamenti climatici e altri aspetti che concernono il bosco, necessitano una visione a livello federale rispettivamente a livello cantonale per cercare di gestire al meglio questo bosco, che deve essere diciamo tendere allo stato più naturale possibile per svolgere al meglio le sue funzioni.
Tendere a quello che è un equilibrio naturale, ma sappiamo che bisogna comunque dare il colpo di mano al bosco affinché sia un bosco che possa in qualche modo aiutarci, non solo sopravvivere lui, ma essere un bosco funzionale.
Esattamente, allora il bosco svolge diverse funzioni, in particolare a livello ticinese la funzione protettrice, il bosco di protezione, che necessita effettivamente delle cure regolari per garantire questa funzione sul lungo termine. Ecco, anche nella strategia a livello federale l'aspetto bosco di protezione è sempre presente accanto a tutte le altre funzioni fondamentali del bosco, che può essere la biodiversità, l'aspetto tutto quello del bosco di svago, rispettivamente anche la produzione del legname.
Noi sappiamo, l'abbiamo purtroppo visto e toccato con mano, che la foresta è sempre più sottoposta a pressioni, e quindi bosco di protezione si diceva, però si può dire anche che ci sono degli eventi meteorologici estremi, dei parassiti, delle malattie. Il bosco è sottoposto a numerose sfide, sempre di più.
Allora, il bosco è effettivamente, con questo cambiamento in atto dei cambiamenti climatici, è sottoposto a delle sfide di neofite invasive, di organismi anche invasivi che riguardano sia il bosco sia i miei colleghi che ho qua di fianco di tutto quello che è i giardini. Ecco, queste sfide, e in Ticino non dimentichiamo anche la problematica bosco-selvaggina, cioè la selvaggina che ci permette di mangiarci i nostri piatti di carne, ma che crea qualche problema a livello del bosco. Quindi diverse sfide e i cambiamenti climatici in atto, non dimentichiamoci, che devono essere presi in considerazione in queste nuove strategie, sia a livello federale sia a livello cantonale.
Quindi Ufficio Federale dell'Ambiente che collabora con i cantoni, e quindi in automatico poi con gli uffici come il tuo, e si va insieme a guardare sul lungo, lungo termine. Potrebbe farci pensare l'idea che si stia guardando al 2050, quindi strategia integrata foresta e legno 2050. Però nel corso degli anni di collaborazione proprio con il vostro ufficio, Andrea, abbiamo capito quanto sia fondamentale per voi avere un'ottica veramente, veramente a lungo termine, perché quando si ha a che fare col bosco bisogna aspettare numerosi anni prima di vedere un vero cambiamento.
I vegetali hanno un cambiamento in diversi anni. Purtroppo dobbiamo comunque vedere che questa strategia deve essere adattata in funzione di questi cambiamenti repentini che purtroppo viviamo oggi, come i cambiamenti climatici, rispettivamente tutte le neofite invasive, rispettivamente tutta la pressione che c'è sul bosco. Quindi la visione è 2050, ma non vuol dire che prima non si debbano fare dei correttivi per tendere a quello che si vuole avere a livello del bosco, sia a livello federale sia a livello cantonale.
Quindi tra poco, Andrea, continueremo a parlare delle foreste, dei boschi svizzeri che devono rimanere ecosistemi preziosi, sani anche in futuro, e quindi in qualche modo bisogna gestire. Sembra strano che il bosco vada gestito, ma in realtà c'è una gestione da parte di tutti voi, che è una gestione mirata, e quindi si mira al 2050 con obiettivi precisi, concreti. Ne parliamo tra poco, adesso è arrivata a lei, c'è Nella Martinetti.
Sì signori, ve l'ho detto, ho inventato un motivetto, la 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 la
fiscale e clarinetto. Grazioso mandolino. Ecco che fa capolino a sua volta il bombardino.
Ai ai ai, musica. Ai ai ai, bella musica. Ai ai ai, musica. Senza
pure quella che completa la bandella. Un rumore che sconquassa fanno i piatti la gran cassa.
Ai ai ai, musica. Ai ai ai, bella musica. Ai ai ai, musica. Senza musica non va.
Una tromba, la gran cassa.
La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Ma di tutti chi è il più folle, basso, tuba in si bemolle. E fra tanti bassi ed alti suona il corno delle Alpi.
Bella musica, Nella Martinetti, alle 9:18 minuti di questa domenica 21 di dicembre. Siamo in diretta dal Parco Ciani di Lugano, a due passi dalla pista di ghiaccio e dal lago naturalmente. Oggi arriveranno tantissime persone e noi vogliamo parlare di verde, di foreste. Lo facciamo oggi con Andrea Pedrazzini, capo della sezione forestale del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Allora Andrea, il primo piano forestale cantonale, se non erro, leggevo, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2007.
Esattamente.
Aveva l'obiettivo di definire la politica forestale del Canton Ticino per il ventennio successivo. E quindi, a 18 anni dalla sua approvazione, in seguito a numerosi cambiamenti che sono avvenuti naturalmente su più livelli, il governo ha constatato la necessità di procedere ad una revisione. E ci siamo.
E ci siamo. Allora, il documento è stato presentato per consultazione alla popolazione, rispettivamente agli enti che portatori di interessi durante il 2025. Abbiamo recepito i commenti, le osservazioni e stiamo redigendo il rapporto di consultazione che poi sarà trasmesso con il piano forestale cantonale aggiornato al Consiglio di Stato per l'approvazione.
Cosa cambia fondamentalmente?
Allora, si mette l'accento, come detto prima, alle nuove sfide forestali, in particolare, come detto, i cambiamenti climatici e tutto quello che gira attorno, per definire degli obiettivi, delle strategie chiare per garantire, come detto, un bosco multifunzionale più vicino possibile allo stato naturale, ma che permetta di garantire le funzioni che ci stanno più a cuore, protettiva, biodiversità, anche in futuro e in questo contesto di cambiamenti.
Quindi noi vedremo qualche cosa? Il nostro occhio si accorgerà di questi cambiamenti, di quello che farete nei prossimi anni?
Allora, in Come hai detto, su 2050 si vedrà pian pianino, in particolare a livello di del bosco di protezione, che si cercherà di garantire appunto la funzione protettiva, quindi il taglio, l'intervento il più possibile per garantire questa funzione, e anche, diciamo, in maniera più concreta per quello che è le neofite invasive, rispettivamente gli organismi alloctoni, una lotta anche qua in funzione anche dei mezzi finanziari a disposizione, che per limitare al massimo la proliferazione di questi organismi che mettono a serio pericolo il nostro bosco.
A volte, quando si deve pensare così a lungo termine, si ha un po' paura di dimenticarsi qualcosa.
A lungo termine è proprio una visione anche dal punto di vista dell'evoluzione naturale del bosco, ma come detto prima, se dovessero esserci degli interventi o delle situazioni particolari, questo piano è adattativo, evolutivo, e può essere adattato per rispondere il più presto possibile a queste nuove sfide.
In Ticino ci sono diversi proprietari di bosco.
Diciamo che gran parte del bosco, soprattutto nelle sopraceneri, è in mano pubblica, ai pattiziati, rispettivamente i comuni. Nel sottoceneri è anche dei privati, però diciamo la proprietà pubblica è sicuramente preponderante a livello ticinese. Quindi questo, diciamo, semplifica anche la messa in atto della nostra strategia, e quindi funziona abbastanza bene, ecco.
In questo momento siamo a fine 2025, facciamo così, parliamo già del 2026, quali sono i focus, quali sono gli obiettivi principali, a che cosa state lavorando, che cosa vi preoccupa di più, se bisogna guardare i prossimi 12 mesi, che cosa avete come diciamo post-it sulla scrivania?
Allora, abbiamo sempre la tematica di pericolo naturale, non dimentichiamo che appunto la sezione forestale si occupa anche di quello, quindi tutto quello che è la ricostruzione della Valle Maggia, in particolare dell'Alta Valle Maggia. E dal punto di vista forestale stiamo portando avanti uno studio sul bosco selvaggina, sull'influenza della selvaggina sul rigenimento naturale, quindi qualcosa che ci prenderà, e anche abbiamo un cantiere in atto, è la ristrutturazione un pochettino della gestione dei progetti forestali a livello cantonale, come allocare al meglio i sussidi, come gestire i progetti sia a livello cantonale sia a livello poi degli enti. Ecco, queste sono tre zone di intervento con cui dovremo confrontarci l'anno prossimo. Ecco.
La tua, diciamo, formazione in qualità di geologo quanto aiuta come capo della sezione forestale?
Come detto, la sezione forestale si occupa di boschi e di pericoli naturali, gravitativi, geologici, quindi per quello che riguarda i pericoli naturali è un grande vantaggio. La mia formazione di geologo permette magari anche di vedere in maniera da esterno un pochettino le problematiche, e chiaramente con i miei colleghi ingegneri forestali si collabora in maniera ottima, e come si dice siamo cugini, ecco, gli ingegneri forestali e il geologo siamo cugini, e quindi collaboriamo costantemente, e normalmente l'ambiente è ottimo. Ecco.
La sezione forestale ha appunto moltissimi forestali che lavorano su tutte le zone di interesse, chiaramente non si lascia nessun angolo scoperto, e questo è importante, proprio avere delle persone di riferimento per ogni parte della Svizzera italiana, per andare a coprire in maniera capillare, veramente avere, non dico tutti gli alberi sotto controllo, ma quasi. E allora, il pubblico, la popolazione, le persone possono riferirsi direttamente alla persona di riferimento del luogo e rendersi attive nel aiutare? Può succedere che magari una segnalazione, qualcosa sia efficace da parte del pubblico, proprio delle persone che non fanno il vostro lavoro, ma che anche semplicemente con una segnalazione vanno ad apportare qualcosa che può fare la differenza?
Assolutamente, il Ticino ha una struttura decentralizzata a livello forestale, abbiamo 9 circondari forestali suddivisi sul territorio cantonale, a capo di ogni circondario c'è un ingegnere forestale col quale collaborano dai 3 ai 4 forestali, e quindi questa struttura decentralizzata ci permette di essere veramente vicini alle problematiche della popolazione, quindi ben vengano tutte le segnalazioni importanti e anche quelle che sembrerebbero non importanti, ma tutte le domande di informazioni a livello dei circondari. secondari, e noi a livello della sede centrale ci occupiamo del coordinamento. Ecco, quindi assolutamente i circondari sono a disposizione per tutto quello che riguarda gli aspetti forestali. Chiaramente che se si tratta di una stabilità di una pianta in mezzo a un giardino, quello sono piuttosto le imprese private, i giardinieri e i forestali privati. Ecco, però per quello che riguarda il bosco, la gestione del bosco, siamo assolutamente a disposizione.
Hai detto giardinieri?
Esattamente.
E allora lo vedo, il nostro rappresentante Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori.
Cosa dici? Visto che c'è Andrea con noi oggi, potremmo parlare di vicinato.
Ma
no,
sì,
guarda, Andrea sta scappando. No, rimani con noi Andrea, rimani con noi. Scherzo ovviamente, scherzo. 9:26 minuti, cosa facciamo? Apriamo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di interagire con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, ma non solo, anche con Andrea Pedrazzini, naturalmente, capo della sezione forestale del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Però lasciatemelo salutare, Tiziano Pedrinis. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, è una buona domenica.
E allora, si parte con le vostre telefonate, ma anche con la prossima canzone. Ci sono i Cantiamo Sottovoce. Non vi dico che poi dopo due orette saranno con voi. Non ve lo dico, con noi i Cantiamo Sottovoce. Io non ve lo dico. Intanto ce li ascoltiamo con Dove vai, contadinella. E 29 minuti in questo istante, 0848 03 08 08, il numero della diretta di Rete 1 per chiamarci e parlare con Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella e Andrea Pedrazzini. Allora c'è subito una telefonata, vedo c'è in linea Manuele. Buongiorno Manuele, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Volevo fare un paio di precisazioni per quanto riguarda l'intervento del signor Pedrazzini, no? Per quanto riguarda, appunto, parlato della biodiversità, secondo me gli obiettivi principali del prossimo anno è proprio contro le piante invasive, poi ha parlato la selvaggina. Allora, primo punto, io sono anche cacciatore, però la selvaggina al mese di settembre bisogna lasciarla aperta maggiormente, specialmente la caccia al cervo. Se voi fate adesso il numero di telefono l'ufficio caccia, vi dicono che per esempio in questo momento ci sono in giro ancora cacciatori che possono prendere cerbiatti e diciamo femmine non allattanti, no? Secondo me è un periodo dove la selvaggina bisogna lasciarla in pace, però il mese di settembre non bisogna essere lì ogni giorno a aprire il regolamento. Se si dovesse aprirla come si deve, l'obiettivo dei 2500 cervi si raggiunge. È logico che se ogni giorno, un giorno si può prendere questo, un giorno l'altro, alla fine il regolamento che si fa è solo lo scopo di aprire la caccia autunnale per incassare soldi da parte del cantone, questo non va bene, no? La seconda cosa, per le piante invasive, io ho appena fatto un censimento qui a Lumino, abbiamo nel comune circa, ho contato 290 palme di fortune, no? Che praticamente adesso, calcolando che ogni palma ti produce circa 10.000 semi all'anno, calcolando che c'è la palma maschera, la palma femmina, comunque i frutti sono tanti e vengono disseminati praticamente dagli uccelli e anche dai topi, come diceva il signor Reiner l'anno scorso, mi sembra, no? Allora, quello che vorrei dire, abbiamo dall'anno scorso la palma di fortuna che è entrata praticamente a far parte della lista delle piante invasive, però contemporaneamente è entrato in vigore l'articolo, cioè l'OEDA, no? Che praticamente è l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, dove l'articolo 15 dice esattamente che praticamente ogni cittadino è tenuto a evitare la propagazione, e questo avviene o tagliando la palma, o se uno non vuole tagliare la palma deve togliere i fiori rispettivamente ai frutti al momento opportuno, vale dire in maggio, no? I fiori possono essere messi nel compostaggio, mentre i frutti vengono eliminati separatamente, no? Allora, secondo me questo articolo, io ho appena fatto un'interpellanza a livello la settimana scorsa dell'assemblea patriziale, praticamente secondo me questo articolo bisogna metterlo in pratica, ma subito tutti i comuni a partire dalla primavera prossima. Non solo invitare, ma ci deve essere l'obbligo di fare questo, altrimenti io vedo qui sopra nelle selve castanili che correggo il signor Pedrazzini, sono tutte private, però il privato non sa più neanche dove sono i termini, eccetera, non va più, le selve castanili sono state abbandonate, l'ultimo taglio grosso l'abbiamo fatto 40 anni fa con la teleferica, adesso non si può più neanche mettere la teleferica perché l'ultimo accesso è stato bloccato, la strada sopra non c'è più, poi ci sono tutte i vigneti abbandonati in collina, e se si passa qui sopra le selve è un'invasione di palme, no? Adesso secondo me
Manuele, entro a gamba tesa un po' alla Bolzani, solo per una questione di tempistiche. Abbiamo diversi argomenti. Io farei così se a lei va bene. Iniziamo dalla palma, tema molto interessante. Facciamo rispondere ad Andrea Pedrazzini, quindi la tematica delle palme. Vediamo se in effetti può essere efficacia diciamo a livello di tempistiche. Andrea, come riusciamo magari a velocizzare il fatto che le persone tutti possano agire in maniera corretta contro queste palme?
Ma il signore ha toccato un argomento corretto. Ci sono degli aspetti che noi come sezione forestale possiamo fare, quindi intervenire a livello del bosco, quindi negli ambiti dei progetti forestali per togliere queste palme. Poi ci sono i comuni, rispettivamente i singoli cittadini, che possono intervenire conformemente alle ordinanze federali per limitare l'espansione di questa palma. Quindi invito tutti i comuni, rispettivamente i privati cittadini che hanno palme, di fare quello che bisogna fare per evitare questa espansione, ecco, chiaramente. Quindi la situazione è corretta. Dopo, quando arriviamo nel bosco, bisogna vedere dove possiamo ancora intervenire, perché dove la palma è talmente radicata, intervenire con degli investimenti importanti diventa sproporzionato, quindi dobbiamo limitare la sua espansione e cercare di, dove comincia a svilupparsi, di eliminarla, e dove purtroppo è già sviluppata completamente dobbiamo contenerla nel limite del possibile. Ecco quello.
Manuele, È ancora in linea?
Sì, a posto, grazie. No, per dire solo appunto che noi
gentilissimo Emanuele, ancora... tra l'altro lei è di Lumino, eh? Amico di Tiziano, lo sappiamo. Vedo Tiziano che fa il sorrisone, un sorrisone.
Ho visto che anche lui ha un paio di palme, deve curarle.
Attenzione Tiziano, beccato in pieno.
Manuele, guarda che le mie sono tutte maschio. Sono tutte maschio.
Sono tutti maschi i suoi.
Se guardi sotto le mie palme non nasce niente.
Ma anche il maschio fa il fiore, quindi il fiore del maschio va a impollinare la femmina, attenzione.
Ah, boh, ma no, non è così colpevole come la femmina.
Adesso apriamo un dibattito.
Manuele,
Manuele, simpaticissimo, grazie mille, una buona domenica a lei.
Spero soltanto che i prossimi presepi ci siano meno palme entro il 2050, c'è in giro il ginepro, eccetera. Poi non ho parlato dell'ailanto, ma si parla...
ma oggi non riusciamo a fare tutto, ma faremo sicuramente una puntata sulle neofite invasive, di sicuro, anzi, cogliamo questo spunto. Manuele, grazie mille, buone feste a lei.
Grazie mille, buone feste a tutti.
Buona giornata, grazie.
E auguri a tutti, che spero dia
Il suo sicuramente contributo lo darà anche Andrea. Grazie, noi continuiamo con la musica, facciamogli un saluto, c'è Marco Zappa. Marco Zappa, e noi siamo arrivati alle 9:39 minuti, linee telefoniche aperte per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri ospiti, 0848 03 0808, ma c'è sempre il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Allora, è arrivato il momento di ricordarvi che questo pomeriggio ci sarà un importante appuntamento, un'occasione da non perdere, secondo me. Si intitola Gli uccelli alla mangiatoia, un progetto di Ficedula. Ne abbiamo parlato giovedì a Mille Voci, l'ho sentito anche ieri sera a prima ora e vorrei ricordarvelo anche oggi nell'Ora della Terra. Perché? Perché sembra un argomento banale, ma una mangiatoia che attira gli uccellini d'inverno può aprire davvero moltissimi argomenti, e quindi questa sera tra le 17:30 e le 18:30 ci sarà questo corso Impariamo a riconoscere le specie che frequentano le nostre mangiatoie invernali corso online, quindi iscrizione su segreteria.ficedula@gmail.com e poi da lì avrete tutte le informazioni, quindi facilissimo, voi andate sul sito di Ficedula, ficedula.ch, e da lì trovate proprio nella sezione corsi anche il corso di questa sera, 17.30, 18.30. Perché vi dico questo? Perché a parte il fatto che questo inverno, Alfredo, il gran freddo ancora non è arrivato, quindi moltissimi uccelli si riescono a cibare da soli e quindi la mangiatoia diventa un extra che può anche creare delle problematiche, perché le mangiatoie più moderne permettono, hanno una sorta di balcone e permettono a molti uccelli di fermarsi proprio e scegliere i vari semi. E questo scambio, insomma, questo contatto e questa vicinanza poi permette anche di scambiarsi eventuali problematiche e malattie. Quindi le migliori mangiatoie sono quelle dove invece non si possono proprio avere scambi tra questi uccellini. Al di là di questo, in questi, diciamo, pacchetti di semi che si trovano in giro, potrebbe scappare dentro anche qualche seme che proprio noi non vogliamo avere nei nostri giardini.
Sì, in effetti, questo oltre che abituare gli uccelli a non andare a cercare, per esempio, le larve di popiglia, che potrebbero essere ben appetibili, andiamo a dar del cibo, ma queste sementi non sono selezionate, non sono pulite e di conseguenza spesso si ritrovano in primavera delle piantine di neofite, come potrebbero essere l'ambrosia, che crescono proprio da sotto. L'ambrosia è una pianta annuale, ma ci sono diverse piante annuali che si moltiplicano da seme e di conseguenza producono una gran moltitudine di semi durante la primavera. Sono semi molto piccoli che si possono a volte anche attaccare o andare a sporcare queste sementi. Dunque, soprattutto se le utilizziamo, ora non sono un biologo, dunque non posso dire quali problematiche possono esserci se le si mettono o se non le si mettono, ma sotto l'aspetto del giardiniere controlliamo assolutamente in primavera se ci sono delle specie magari invasive o diverse, molto diverse o mai viste, che stanno crescendo sotto a questi sacchettini di semi. Questo potrebbe davvero portare, sappiamo che noi giardinieri abbiamo fatto tanti sbagli inconsapevolmente, per esempio anche portando la palma di fortuna e molte altre, che si sono rivelate delle piante invasive. Dunque, quando si porta una nuova specie non si sa mai come si adatterà al nostro ambiente, lo si saprà solamente dopo diversi anni e questo può costare veramente tanto la nostra biodiversità. Dunque ognuno è importante che faccia un monitoraggio, soprattutto durante il mese di aprile-maggio, sotto questi luoghi dove erano state messe le mangiatoie.
Ecco Andrea, torno da te, perché la problematica delle neofite invasive è abbastanza importante, soprattutto perché, come diceva Alfredo, magari adesso come adesso non ci rendiamo ancora conto che quella determinata pianta potrebbe essere un problema, che quella determinata importazione potrebbe essere un problema. Ecco, poi si sviluppano i problemi dopo diversi anni. In questo momento ci sono davvero molte neofite invasive che vanno combattute, c'è anche un settore proprio che si occupa solo di questo presso di voi, quindi diciamo che i monitoraggi vengono fatti e le indicazioni vengono date, però questa è una delle problematiche che vi colpisce davvero molto.
Assolutamente, le funzioni del bosco, in particolare la funzione protettiva, può essere messa male da queste neofite invasive, quindi ci siamo dotati anche di una strategia, perché abbiamo una situazione a livello cantonale che è molto differente, quindi abbiamo delle zone che sono talmente colpite in cui non possiamo fare una lotta a tappeto purtroppo, ma dobbiamo convivere, cercare di limitare al massimo queste neofite, ma convivere con loro, mentre invece quando ci spostiamo soprattutto più a nord, lì cerchiamo di combatterle in maniera diretta e efficace, perché non vogliamo che si prolificino ancora un po' di più. Quindi la strategia è adattativa e evolutiva in funzione di dove ci troviamo e anche della tipologia di neofita che abbiamo, chiaramente. Quindi ci sono quelle che, come l'ailanto, creano veramente problemi al bosco di protezione, quelle l'obiettivo è, dove è possibile, sradicarle, ma chiaramente sono necessari fondi abbastanza importanti, quindi è per quello che la strategia cantonale è differenziata in funzione della zona del territorio.
Allora, è arrivato il messaggio di Daniele, vedo che Alfredo ha già visionato il messaggio. Io lo prendo, lo leggo, perché potrebbe essere comunque utile anche ad altri ascoltatori, visto che c'è qui Andrea, magari possiamo dare un consiglio ancora più mirato. Daniele scrive: buongiorno, ho un vicino con un bosco incolto, piante secche alte circa 10 metri, una è caduta e ha rovinato la mia recinzione. Non mi risponde, posso tagliarle io? Devo chiedere a che ufficio dello Stato? Naturalmente questo, Andrea, è una problematica che in diversi hanno, perché ci sono sempre dei confini, ci sono sempre dei vicini. Quando il vicino è il bosco cantonale forse è più semplice, quando il vicino è un privato e non ti risponde, ecco, ci sono queste problematiche. Io prima scherzavo, no? Le problematiche di vicinato possono essere veramente fastidiose alle volte.
Assolutamente, allora il consiglio è di prendere contatto chiaramente col proprietario e se non si riesce di contattare anche il forestale di settore per verificare cosa si può fare e rispettivamente come farlo. Però appunto diciamo, quando abbiamo una proprietà in prossimità del bosco, di principio è sempre il beneficiario della misura che deve occuparsi di tagliare il bosco e domandare al proprietario del bosco il permesso per tagliare. Ecco.
Daniele ha scritto: il proprietario mi ha detto di arrangiarmi.
Sì, però appunto, visto che bisogna richiedere un'autorizzazione di taglio, il proprietario del bosco dovrebbe firmare questa autorizzazione di taglio e poi Daniele può tagliare la pianta. Ecco.
Quindi è un problema, è sicuramente un problema. Roby manda un messaggio, io condivido con lui il fatto di voler fare sensibilizzazione e quindi lo leggo volentieri. Lui ha mandato delle fotografie di un uccellino che si è schiantato contro il vetro a una fermata dell'autobus della posta e allora lui giustamente ha annunciato questa problematica all'ufficio tecnico di Mendrisio per sensibilizzare sul fatto che andrebbero messi dei dissuasori sui vetri laterali, che sono sempre molto ben puliti e troppo invisibili per questi animali che volando possono sbattere appunto contro queste vetrate. E sicuramente può essere un buon suggerimento il tuo. Stavo guardando altri messaggi che sono arrivati, sta rispondendo Alfredo Baratella. Ricordo a tal proposito ancora una volta www.ficedula.ch/corsi per tutte le domande, e anche Roby magari potrebbe approfittare di questo corso per chiedere ai responsabili di Ficedula qualcosa di più concreto a tal proposito. E quindi questa sera alle 17.30 fino alle 18.30 ci sarà questo corso. Impariamo a riconoscere le specie che frequentano le nostre mangiatoie invernali e poi, diciamo, sottotitolo: quando ha senso dare da mangiare agli uccelli? Quali sono le mangiatoie e il menù ideale? Si può partecipare, è un corso online, quindi veramente semplice, si possono aggiungere anche i figli naturalmente a seguire questo corso. Noi continuiamo con la prossima canzone, Flavio Caldelari, Se magnifique.
Thank you.
9:51 minuti in diretta da Lugano, siamo al Parco Ciani, siamo a due passi dalla pista di ghiaccio. Io vedo già che la pista si è riempita di personaggi vestiti di bianco con delle scopette in mano, e quindi i più attenti avranno già capito chi è arrivato qui alla pista di ghiaccio del Parco Ciani di Lugano, ma ne parleremo dopo le 10 naturalmente nella Domenica Popolare. Vado da Tiziano Pedrinis perché abbiamo parlato di bosco, di giardini, ma vogliamo parlare anche di verdure invernali, e quindi diciamo che del cardo abbiamo già parlato abbondantemente la scorsa settimana, adesso ci possiamo concentrare su altre verdure tipiche di questo periodo freddo.
Boh, diciamo che le verdure tipiche del periodo freddo, quindi dunque del periodo invernale, sono quelle piante che sopportano certe temperature all'inferiore a 0 gradi. Numero uno sicuramente le verze. La verza è un prodotto che può restare sul campo fino a primavera inoltrata, anche per una raccolta in questo periodo. È il momento dei pori e abbiamo magari ancora sul terreno qualche pianta di cicoria bianca di Milano o qualche cicoria rossa che può ancora essere sfruttata. Per il resto devo dire che l'orto in questo momento dorme. Abbiamo parlato del cardo, ma il cardo ha dovuto subire un intervento essendo stato rientrato in un ambiente dove il gelo non può esercitare la sua efficacia. E d'altro canto l'orto in questo momento dorme, è anche normale che ci sia una stagione estiva e una stagione invernale. Naturalmente questo non vale per i professionisti che sono ancora in piena attività, almeno alcuni con la raccolta del frumentino e dei rapanelli in questo momento. E devo dire che c'è già gente che si preoccupa della nuova stagione, le colture di pomodoro sono state stirpate, ma bisogna pensare che a inizio gennaio ci sono alcune serre che verranno piantate con questa specie.
Non si smette mai di lavorare.
Non si smette mai. Nel passato, diciamo, all'inizio della mia attività c'era un periodo invernale dove praticamente l'attività era a zero. C'era qualcosa che veniva raccolto, ma veramente solo da campo aperto e da qualche serra. Ma fino al mese di aprile l'attività era molto tranquilla.
Adesso invece?
Adesso invece 12 mesi su 12, almeno per alcune aziende.
Senti, ma una curiosità, qualcuno chiedeva sulle gelate invernali. Allora, di grandi gelate per adesso non credo ce ne siano state. Correggimi se sbaglio, magari Piano di Magadino ha subito qualche gelata?
No, c'è stata qualche brinata e qualche mattina con la temperatura inferiore a zero, ma forse di un paio di gradi.
Ecco, questa assenza di gelate possono in qualche modo andare a influire sulle colture che sono a terra in questo momento?
Ma non direttamente. La mancanza delle gelate agisce piuttosto sui parassiti che potrebbero infestare le colture l'anno prossimo. Ci sono, pensiamo alla mosca bianca, pensiamo ai tripidi, pensiamo a una moltitudine di insetti che sono pericolose per le colture, che in caso di temperature alte svernano molto bene all'esterno e quindi l'anno prossimo saranno più aggressive.
Eh certo. Anche tu, un po' come per quanto concerne la sezione forestale, per quanto riguarda la grande famiglia degli orticoltori, hai visto negli ultimi 20 anni, prendiamo i 20 come anni significativi, negli ultimi 20 anni una grande evoluzione? Anche in orticoltura si pensa a lungo termine?
Ma grandi cambiamenti negli ultimi 20 anni non ce ne sono stati. Diciamo che le costruzioni di serre si sono un po' arenate nel corso degli ultimi anni, quindi la situazione che avevamo all'inizio di questo millennio è più o meno simile a quella che abbiamo oggi, dove c'è una certa parte di orticoltori che lavorano principalmente in coltura protetta, quindi nelle serre, addirittura con le colture fuori suolo. E naturalmente per quanto concerne il campo aperto c'è stata un'evoluzione un po' a livello di macchinari. E prima si parlava di invasive e anche l'orticoltura ha dei problemi con certe piante, diciamo queste piante che da noi non è a livello di piante legnose ma a livello di malerbe. Abbiamo delle malerbe che sono veramente difficoltose per chi coltiva, e soprattutto il cipero, e abbiamo anche il poligono del Giappone che invade certe colture.
Grazie Tiziano Pedrinis, grazie Alfredo Baratella, grazie Andrea Pedrazzini, capo dell'ufficio forestale del Canton Ticino. Tra poco la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch